Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e siete all'ascolto di Libri da Torcere. Con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E oggi abbiamo come ospite Andrea Ombrello, scrittore e giornalista che si occupa di flussi migratori, soprattutto per quanto riguarda la rotta balcanica e la rotta mediterranea, si occupa di diritti umani e ovviamente si occupa di Palestina. E ha scritto un libro per Astarte Edizioni che è Cisgiordania, vita all'ombra dell'occupazione. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte, è un piacere essere con voi.
Grazie per essere qui con noi e per la disponibilità a questa chiacchierata e a presentare il tuo libro. Partendo proprio da Cisgiordania, vita all'ombra dell'occupazione, tu racconti la quotidianità sotto occupazione. Oggi, guardando a ciò che sta accadendo in Cisgiordania, cosa è cambiato e cosa invece si è ulteriormente aggravato?
Allora, nella Cisgiordania che racconto nel libro, l'occupazione è già totale, ma oggi vediamo sicuramente un salto di intensità e di impunità, cosa ancora più grave. La violenza dei coloni è sempre stata quotidiana, ma oggi credo sia più, come dire, capillare, la definirei in questo modo. Nel 2025 si sono registrati oltre 1.800 attacchi che hanno colpito circa 280 comunità di palestinesi, quindi una media di circa 5 al giorno. Poi sicuramente è cresciuta la pressione militare, quindi incursioni notturne, arresti di massa, demolizioni. Oggi ci sono più di 10.000 persone in stato di arresto. E circa 3.500 si trovano in stato di detenzione amministrativa. Cos'è la detenzione amministrativa? È una condizione che permette legalmente a Israele di detenere persone palestinesi, chiaramente, senza dare nessun tipo di motivazione, attraverso dei processi brevissimi, che in media durano 7 minuti, molti di questi vengono fatti online. È una condizione che ha una durata di 6 mesi, ma che ogni 6 mesi può essere rinnovata per ulteriori 6 mesi. In questo modo c'è gente che si ritrova a vivere in questa condizione per decenni, anche per decenni. C'è gente che è stata decenni in questa situazione. Poi chiaramente ad essersi aggravata non è solo la quantità della violenza, ma soprattutto la sensazione per chi vive lì che non esistano più limiti né conseguenze per chi esercita questa violenza. Questi penso siano i principali cambiamenti che si sono registrati in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, visto che se pensiamo a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, insomma, ha raggiunto dei livelli incredibili di violenza e che va avanti ormai da 2 anni. Ecco, diciamo, questi sono i principali cambiamenti che si sono registrati in questi ultimi 2 anni.
Tu sempre nel libro descrivi quelli che sono i checkpoint, le demolizioni, le detenzioni amministrative. Negli ultimi mesi questi, l'hai detto, comunque sono diventati ancora più sistematici. Quindi che si stia comunque normalizzando una situazione già anormale di per sé, piuttosto che indignare la comunità internazionale.
Guarda, io personalmente prima dell'indignazione penso occorra il riconoscimento. Oggi molte persone, nonostante tutto quello che esce dalla Palestina, continuano a non vedere e finché, non si riconosce quello che sta accadendo, l'indignazione resta irraggiungibile. Tutte le cose che hai elencato, sono strumenti usati da sempre da Israele. Oggi è cambiata soprattutto la loro aggressività. Dopo l'ottobre del 2023 il numero di ordini di detenzione amministrativa è letteralmente esploso. arrivando a superare i 7.700 casi in un solo anno, quasi 8.000 casi in un solo anno, con oltre 3.400 persone detenute in questo momento senza processo. Rimarranno in questa condizione, come dicevo prima, per ancora moltissimo tempo, purtroppo. La demolizione di case come misura punitiva e le restrizioni alla circolazione stanno trasformando villaggi interi in prigioni, in ghetti, dove tutto può essere revocato da un giorno all'altro. Il rischio di normalizzazione c'è, è reale. Perché? Perché se l'arbitrio si ripete ogni giorno, la comunità internazionale tende a vederlo come una sorta di stato di cose, che è qualcosa di completamente diverso rispetto all'emergenza politica, giuridica e umanitaria, con le quali molte persone tendono ancora sbagliando, secondo me, a etichettare quello che sta succedendo in tutta la Palestina, non solo in Cisgiordania o nella Striscia di Gaza.
Senti Andrea, quello che dicevamo fuori onda, volevamo un attimo chiederti proprio le condizioni disumane che ci sono nelle carceri israeliane.
Guarda, io ho avuto la fortuna di proporre per una testata statunitense, The Progressive, l'intervista con la legale dell'ormai famoso dottor Abu Safiya, che probabilmente conoscerete, il medico che è stato prelevato dalla Striscia di Gaza. E chiaramente lei mi ha raccontato, no? Di quelle che sono, mi ha parlato di quelle che sono le condizioni di detenzione del suo assistito, e chiaramente mi ha elencato delle condizioni che non è la prima volta che sento quando parlo, quando affronto il tema della detenzione in Israele. Però ogni volta che ne parli con una persona diversa che ha vissuto direttamente queste condizioni, o comunque ha un rapporto ravvicinato con persone che si trovano in quel momento in una condizione del genere, è incredibile il modo in cui escono continuamente fuori dei dettagli, delle sfumature che ti fanno percepire in maniera ancora più grave, critica e pericolosa le condizioni che queste persone sono costrette a subire. Parliamo di gente che non ha assolutamente alcun tipo di diritto all'interno delle prigioni israeliane. Quando dico nessuno, intendo dire nessuno. Dormono per terra, mangiano cibo avariato, riescono a lavarsi a stento, vengono testati armi all'interno delle prigioni israeliane, proiettili di gomma, pistole elettriche. E dobbiamo, quando elenchiamo tutte queste cose, dobbiamo pensare al fatto che non si tratta di una condizione che dura un giorno, una settimana o un mese. C'è gente che trascorre ogni singolo giorno della sua vita senza sapere il perché in condizioni di questo tipo per anni. E poi c'è, come dicevo prima, questa particolare escalation nei numeri. Un paio di mesi fa, in una città che si trova al nord della Cisgiordania, mi ha colpito molto, anche per quello che ricorda, no? Immagini di questo tipo. Un raid enorme fatto in una città, appunto, come dicevo prima, che si trova nel nord della Cisgiordania, si chiama Turkarm. Si vedevano le file di questi palestinesi bendati che camminavano uno dietro l'altro per finire in condizioni di questo tipo. Anzi, in condizioni peggiori, perché chiaramente si vanno poi a creare per loro, non di certo per Israele, problematiche di spazio. Vengono quindi ammassati, dormono in 10, in 15 all'interno della stessa stanza. Ed è un caso particolare perché, come dicevo prima, innanzitutto queste scene ricordano eventi passati che si sperava, insomma, pensavamo messi ormai alle spalle. Non è mia intenzione creare dei paralleli storici, ma lo dico perché realmente quelle immagini mi hanno fatto pensare a quelle scene. E poi è curioso perché il numero degli arresti è stato così elevato, il raid è iniziato durante le prime ore dell'alba, ed è stato così elevato che dopo diverse ore di raid, quindi al giungere della sera, tutti i locali, tutte le attività continuavano ad avere le luci accese, a rimanere aperte, perché non c'era letteralmente più nessuno disponibile e in grado di recarsi presso queste attività e chiudere queste attività. Parliamo di migliaia di persone arrestate in pochissime ore e finite tutte quante in condizioni simili come quelle che ho descritto prima.
Senti, tu sempre nel libro, le tue pagine danno voce a storie concrete, famiglie separate, giovani senza libertà di movimento, lavoratori privati di diritti. Cosa direbbero oggi quelle persone di fronte all'escalation di violenza e alle incursioni sempre più frequenti?
Allora, tutte le persone che ho incontrato in Palestina già da tempo parlano di paura, di stanchezza. Oggi, davanti a quello che accade quotidianamente in Cisgiordania, mettendo da parte quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, molti probabilmente ti direbbero, che si sentono ancora più esposte e soprattutto ancora più sole. Una famiglia separata da permessi e checkpoint vede moltiplicarsi gli ostacoli burocratici e anche semplicemente i rischi nello spostarsi, nell'andare a trovare un parente malato, magari. Un giovane che già fatica a raggiungere l'università oggi si confronta con incursioni più frequenti, arresti, chiusure improvvise e una precarietà che io definirei totale sul futuro. Io penso che molto probabilmente molti di loro userebbero la stessa parola, che è esasperazione. Mai, però ecco, questo ci tengo a precisarlo, userebbero probabilmente questa parola, ma mai accompagnata dalla possibilità di mollare tutto, perché quella per loro, ne sono certo, non è mai stata e non sarà mai un'opzione.
Andrea, nel tuo libro emerge una responsabilità politica chiara. Oggi, alla luce degli eventi più recenti, ritieni che parlare di occupazione sia ancora sufficiente oppure servano parole più forti per descrivere la realtà che si sta vivendo?
Allora, io questa parola l'ho usata direttamente in copertina. È chiaro che il mio libro pensato prima dell'ottobre 2023. Occupazione è una parola giuridicamente precisa, ma concordo sul fatto che oggi rischia di essere troppo neutra rispetto a quello che sta accadendo negli ultimi anni. Oggi è giusto parlare di apartheid, di annessione de facto, cosa che tra l'altro comunque riporto all'interno del testo. Soprattutto se guardiamo all'uso differenziale delle leggi e delle risorse tra coloni e palestinesi, possiamo dire senza alcun dubbio di trovarci oltre il controllo militare. È un regime che, quello israeliano, che organizza la vita e la morte in base all'appartenenza, questo è evidente. Oggi continua a usare la parola occupazione perché ha un peso legale, ma sicuramente sento il bisogno di affiancarla a parole che nominino esplicitamente come dire, la dimensione strutturale di questa discriminazione. E se parliamo esclusivamente di Cisgiordania, le due principali definizioni che mi vengono in mente sono quelle che ho detto prima, ovvero apartheid e annessione. Ormai si sta passando dal rendere normale l'occupazione a rendere normale questa annessione.
Senti, invece tu, sempre nel libro, racconti comunque l'impatto psicologico dell'occupazione su quelle che sono le nuove generazioni. Che futuro si può immaginare oggi un giovane palestinese in Cisgiordania e quanto pesa la sensazione di essere comunque, cioè di avere la coscienza di essere abbandonati dalla comunità internazionale?
Certamente un futuro sempre più contratto. Un giovane palestinese cresce con la percezione che la mobilità, lo studio, il lavoro, perfino la permanenza nel luogo in cui è nato dipendono da un sistema fatto di permessi, di raid, checkpoint, demolizioni, incursioni. Io credo che il dato più doloroso è che questo riguarda anche i più giovani. Sono stati registrati decine di bambini uccisi nel 2025 solo in Cisgiordania. Le ondate di sfollamento nei campi nel nord, città dove, come Jenin, come Nablus, hanno investito migliaia di famiglie. Ci sono migliaia e migliaia di sfollate provenienti da quelle aree lì. Nel giugno del 2023 io scrivevo già di tutto questo. Mi riferisco al caso di un bambino, giusto per farne uno, di un bambino di 2 anni ucciso alle porte di Ramallah mentre stava in auto col padre. Mi riferisco a bambini uccisi da cecchini che in qualche modo rendono tutto questo ancora più grave, ancora più evidente, perché è molto semplice, perché se un cecchino uccide un bambino è perché quel cecchino ha intenzione di uccidere quel bambino. Immaginiamo un cecchino israeliano che prende posizione, respira, mette nel mirino bambino, avvicina il dito sul grilletto, fa fuoco, uccide il bambino, quel bambino muore perché un cecchino ha deciso che quel bambino doveva morire. Quindi è chiaro che la sensazione di abbandono internazionale pesa moltissimo, soprattutto perché dopo il parere della Corte Internazionale di Giustizia, la risoluzione dell'Assemblea Generale, non vi è stata una traduzione politica adeguata di quelle parole, parole che stabiliscono che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi è illegale e chiedono la fine della presenza israeliana in quei territori.
Senti Andrea, nella, ovviamente l'acqua, la terra, le risorse della terra, i prodotti sono strumenti di controllo. Oggi la questione delle colonie e dell'espansione degli insediamenti è ancora più centrale. Abbiamo assistito, e stiamo assistendo ad un'accelerazione in avanti che forse no, dove non si tornerà più indietro, credo sia irreversibile o sbaglio.
Allora, iniziamo col dire che l'accesso all'acqua, alla terra, alle strade, sono chiaramente una forma di controllo e di. Allora, sono una forma di controllo che la striscia di Gaza ha reso evidente, ma che valgono anche in Cisgiordania. E poi sono anche una forma di favoreggiamento del colonialismo, quindi soprattutto in Cisgiordania, un processo che questi fattori rendono evidente soprattutto in Cisgiordania. Come routine, intendo dire, ecco, come pratica portata avanti quotidianamente da sempre, come se fosse normale. Oggi l'espansione coloniale spinge ancora di più in là questo meccanismo di controllo, no? Definiamolo così. Il 2025 è stato un anno record, con l'approvazione di 41 nuovi insediamenti. Se non ricordo male, circa 28.000 unità abitative per coloni. Questo significa nuova terra sottratta, nuovi divieti di accesso e soprattutto molto più controllo da esercitare su ogni singolo aspetto della vita dei palestinesi. Per quanto riguarda l'ultima parte della tua domanda, per molti parlare di accelerazione irreversibile è difficile. Perché è difficile? Perché per molti niente è irreversibile sul piano politico. Io credo molto più semplicemente che più passa il tempo, più si va a consolidare un sistema pensato per rendere impossibile qualsiasi reale sovranità palestinese. Non riesco a dire è qualcosa di irreversibile, perché significherebbe in qualche modo cancellare le aspirazioni e i sogni di troppe persone che da decenni conoscono esclusivamente segregazione e dolore.
Andrea, il tuo libro è anche un atto di denuncia. Chiedi che comunque i libri come il tuo, quindi la cultura in generale, il giornalismo, possono ancora incidere concretamente, oppure adesso è arrivato il momento di richiedere anche nuove forme di mobilitazione?
Allora, il libro nasce come atto di denuncia, ma anche dall'urgenza di tentare quantomeno di restituire complessità a storie che ogni giorno rintraccio attraverso il mio lavoro. La cultura e il giornalismo restano sicuramente strumenti fondamentali per creare memoria, per rompere la retorica della asimmetria tra occupante e occupato, no? E anche per costruire un linguaggio diverso. Servono perché contrastano l'isolamento, restituiscono nomi, volti, continuità storica, smontano la lingua disumanizzante, no? Con cui spesso si racconta la Palestina. Servono anche sul piano probatorio, perché senza documentazione, testimonianze, archivi, immagini, inchieste, è chiaro che l'impunità cresce ancora più in fretta. E soprattutto eliminiamo la possibilità di trasformarla in qualcosa di diverso, quindi di punire in qualche modo quello che sta accadendo. Aggiungo che tutto questo oggi non basta. Oggi non bastano più solo i libri come quello che ho scritto io o gli articoli di giornale. Serve altro, servono reti transnazionali, campagne legali, pressione politica, forme di mobilitazione che colleghino Palestina e altre lotte per la giustizia. Il racconto ha senso se si salda, parlando in maniera molto concreta, a azioni come boicottaggi o comunque mobilitazione sociale. Diciamo che la scrittura è un fondamentale punto di partenza, ma di certo non è il punto di arrivo.
Però, scusami Andrea, una cosa, una curiosità. Tu vedi che ci sia, almeno da un punto di vista occidentale, voglia politicamente di arrivare ad un cambiamento, anche a appoggiare queste nuove forme di mobilitazione, queste reti transnazionali come le hai descritte giustamente tu?
No, Salvatore, tu hai usato una parola che quando si parla di Palestina io tendo a non utilizzare semplicemente per evitare di provare vergogna nei confronti dei governi che ci rappresentano, ovvero politica. Non c'è alcuna intenzione da quel punto di vista, non c'è nessun tentativo di cambiare assolutamente nulla del discorso palestinese. Ti rendi conto dalla superficialità che qualsiasi leader politico utilizza nel momento in cui parla della questione palestinese. Noi sentiamo ancora parlare gente di esprimere concetti come la creazione di due stati, qualcosa di utopistico, senza, chiaramente perché non possono farlo, senza consegnare una minima traccia su come farlo. Gente che si esprime in questo modo significa che ha semplicemente intenzione di sviare magari la domanda di turno e passare al prossimo argomento, perché la Palestina risulta essere un argomento scomodo da trattare, perché richiede di esporsi, perché nel momento in cui fai un'affermazione di questo tipo, a quel punto dovresti anche farmi capire che tipo di posizione intendi assumere nei confronti di Israele e soprattutto nei confronti degli oltre 800.000 coloni che già in questo momento si ritrovano a vivere beatamente senza alcun tipo di problema oltre la linea verde, già in territorio palestinese. Quindi no, non credo ci sia questo minimo cambiamento da parte della sfera politica.
Lo so, la vergogna che provi tu, penso che la proviamo tutti
Proviamo un
e
po'
tutte
così.
quanti, tutte e tutte quanti noi. So che era una domanda, però mi è
No,
venuta la
hai
curiosità di farla.
fatto bene a farla così, quantomeno mi hai dato la possibilità di dire che mi vergogno di alcune persone che hanno la pretesa di rappresentarmi.
Sì, no, ma soprattutto quando si parla di due popoli, due stati, credo che veramente vengono i brividi solamente a sentire pronunciare queste parole.
Continuando a parlare di vergogna, diciamo che il racconto mediatico occidentale parla di sempre scontri o conflitto, però mettono sullo stesso piano l'occupante e l'occupato. Secondo te, quanto è importante oggi, anche attraverso il tuo libro, e anche attraverso giornalisti e giornaliste, scrittori e scrittrici che ribaltano questa narrazione ormai costante.
Io credo, allora, è decisivo, credo sia decisivo perché termini come scontri o comunque termini che hai elencato prima fanno sparire, no? La simmetria, vengono usate in modo strategico proprio per ottenere questo risultato. Io sono stato tra i primi a usare la parola genocidio riferendomi ai fatti di Gaza, ma per me c'è qualcosa di ancora più importante del modo in cui si chiama, no? Quello che sta accadendo. Per me conta ancora di più riconoscere semplicemente che c'è una potenza occupante, con controllo militare, amministrativo e territoriale, che sta sterminando la popolazione che occupa col sostegno e l'approvazione dei nostri governi. Dal punto di vista linguistico e comunicativo, invece, sì, chiaramente ribaltare la narrazione significa restituire il rapporto reale tra potere e vulnerabilità. Sempre parlando, una curiosità della sfera linguistica e comunicativa, io non so se ci avete fatto caso leggendo il mio libro, ma personalmente faccio attenzione a chiamare in un certo modo anche le alture che si trovano in quei territori, proprio per evitare, ho fatto attenzione a evitare di chiamarle con i nomi ebraici. Quindi questo per far capire quanto per me sia importante l'utilizzo del linguaggio e quanto considero incredibile il modo in cui l'utilizzo che ne facciamo possa in qualche modo creare una sorta di manipolazione, no?
Andrea, siamo giunti alla fine e ti facciamo un'ultima domanda, ovvero se dovessi aggiornare oggi il tuo libro Cisgiordania, vita all'ombra dell'occupazione, con un nuovo capitolo sugli eventi recenti, quale storia racconteresti per far capire alle ascoltatrici e agli ascoltatori cosa significa oggi vivere sotto occupazione?
Premesso, se dovessi aggiornare il libro oggi, non credo di potermi limitare ad aggiungere un solo capitolo. Però, in tutta onestà, se proprio dovessi
Hai tutto il
aggiungere
te
un.
hai tutto il tempo che vuoi, scusa, hai tutto il tempo che vuoi.
Comunque, se dovessi farlo, io, in tutta onestà, più che raccontare una storia, che possa far capire cosa significa vivere sotto occupazione, racconterei le nostre storie e quindi di cosa possa significare raccontare le storie di chi vive sotto occupazione. Perché dico questo? Perché quello che è successo negli ultimi mesi ha mostrato qualcosa che riguarda anche noi. Ha mostrato tutta la nostra pochezza e i nostri limiti, limiti che in alcuni casi mi viene da definire disumani. E per questo credo che oltre a raccontare ciò che accade in Palestina, serva anche una forma di autocritica che sicuramente inserirei in un nuovo capitolo. Se si vuole sostenere davvero il popolo palestinese, bisogna avere il coraggio di interrogarsi su come questa causa venga raccontata e usata anche fuori dalla Palestina stessa. Negli ultimi mesi ho visto molte persone scendere in piazza con le bandiere palestinesi e questo è importante, è fondamentale. Però ho visto anche qualcosa di diverso. Ho visto anche chi all'interno di quel movimento ha trasformato la Palestina in un'onda da cavalcare, no? In un simbolo da esibire più che in una realtà da comprendere e raccontare. Il punto è che la Palestina non è uno slogan. Dietro la parola Palestina ci sono famiglie letteralmente distrutte, migliaia di morti, sangue, persone che convivono ogni giorno con l'occupazione, con la perdita della terra, con l'impossibilità di muoversi liberamente. Chi legge il mio libro, credo perlomeno, è una persona che vuole andare oltre la superficie. Io penso sia proprio questo quello che in qualche modo cercherei di trasmettere, questa necessità. Più conoscenza, più studio, più attenzione, perché parlare di Palestina significa parlare della vita reale di milioni di persone, non significa partecipare a una specie di tifo da stadio. E negli ultimi mesi invece io ho visto proprio questo, ho visto un linguaggio gridato, semplificato, in cui l'urlo contava più della comprensione, più di quello che stavi dicendo. E questo credo sia un gravissimo problema per i palestinesi stessi, perché se vogliamo davvero sostenere il popolo palestinese, la prima responsabilità è prendere sul serio la loro storia, la loro sofferenza e la complessità di ciò che stanno vivendo.
Andrea, grazie, veramente grazie.
Grazie a voi. Per me è sempre un piacere parlare di questi temi, ripeto, quindi grazie a voi.
Grazie,
No,
Andrea.
grazie a te per aver presentato Cisgiordania, Vita all'ombra dell'occupazione qui a Libri da Torcere, a Radio Quar, e presentarlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Quindi veramente grazie.
Grazie a voi.
E sicuramente continueremo, come sempre abbiamo fatto, continueremo a parlare di Palestina. Se ci dai il permesso, sicuramente verremo a disturbarti anche in un futuro prossimo.
No, per me non è un disturbo, non può esserlo dal momento in cui sono il primo a riconoscere l'importanza di continuare a parlare del tema, soprattutto in questo periodo, perché è evidente un calo di interesse. I conflitti si stanno ingigantendo, si stanno espandendo, di conseguenza, come dire, il fruitore medio va a soffermarsi principalmente su quello che è il costo del piano alla macchina, piuttosto che di altri temi che solo apparentemente non ci riguardano, ma che in realtà ci riguardano direttamente perché è tutto concatenato, è tutto saldamente legato. Quindi lo faccio con piacere.
Grazie Andrea,
Grazie a voi, grazie a voi.
ti ringraziamo veramente tanto.
No, no, a me, guarda, a me fa piacere perché la Palestina, nel caso del mio libro, la Cisgiordania ti dà la possibilità di comprendere, di toccare realmente con mano determinate dinamiche. Grazie a voi,
Certo,
grazie a voi.
grazie, un
Grazie,
abbraccio.
ciao.
Ciao,
Grazie, ciao.
ciao,
Ciao, ciao, ciao, ciao.
ciao, ciao.